Una buona giornata a tutte e tutti e benvenuti all'appuntamento, benvenuti e benvenute all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di Teatro Città Aperta, con voi in studio Alessio Maccioni. Salutiamo chi ci segue su teatrocittaperta.it e chi ci segue su Gemini Network. Partiamo insomma da quella che è un po' la notizia della giornata per questa mattina di lunedì 19 aprile 2021. Un articolo che prendiamo dalla Repubblica, ma ce ne sono tantissimi ovunque. La notte cambiò il calcio europeo, nasce la Superlega, ecco cosa rischiano i club ribelli. Una notizia che ovviamente non è soltanto una notizia sportiva, qui si parla di politica, di società, di economia, di rapporti di forza e anche proprio del pensiero con cui si guarda un po', diciamo, al mondo. Cioè il calcio ovviamente è la più seria delle cose non importanti, no? L'ha definita qualcuno, però è un'ottima metafora per capire dove sta andando la società. Comunque, il comunicato delle 12 squadre fondatrici diramato poco dopo la mezzanotte, Andrea Agnelli sarà vicepresidente, si dimette dal ECA. European Club Association, UEFA e FIFA, che aderisce fuori dai campionati nazionali e dai mondiali. Il comunicato ufficiale arriva pochi minuti dopo la mezzanotte. I 12 club europei di calcio annunciano congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club fondatori. Una lunga nota che chiude, ma soltanto per ragioni di orario, una giornata del poco incandescente per lo sport più popolare del mondo, quello che potrebbe sancire una spaccatura fra alcuni dei club più prestigiosi d'Europa, UEFA, FIFA e leghe nazionali. Il comunicato: AC Milan, Arsenal Football Club, Atletico de Madrid, Chelsea Football Club, Football Club Barcelona, Football Club Internazionale Milano, Juventus Football Club, Liverpool Football Club, Manchester City, Manchester United, Real Madrid Club Football e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità di club fondatori, si legge nel comunicato notturno. È previsto che altri tre club aderiranno come club fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile. I futuri club fondatori auspicano l'avvio di consultazioni con UEFA e FIFA al fine di lavorare insieme, cooperando per il raggiungimento dei migliori risultati possibili per la nuova Lega e per il calcio nel suo complesso. La creazione della Superlega arriva in un momento in cui la pandemia globale ha accelerato l'instabilità dell'attuale modello economico del calcio europeo. Inoltre, già da diversi anni i club fondatori si sono posti l'obiettivo di migliorare la qualità e l'intensità delle attuali competizioni europee nel corso di ogni stagione e di creare un formato che consenta ai top club e ai loro giocatori di affrontarsi regolarmente. Nella nota viene sottolineato che la pandemia ha evidenziato la necessità di una visione strategica e di un approccio sostenibile dal punto di vista commerciale per accrescere il valore e il sostegno a beneficio dell'intera piramide calcistica europea. In questi ultimi mesi ha avuto luogo un ampio dialogo con gli stakeholders del calcio riguardo al futuro formato delle competizioni europee. I club fondatori credono che le misure proposte a seguito di questi colloqui non rappresentino una soluzione per le questioni fondamentali, fra cui la necessità di offrire partite di migliore qualità e risorse finanziarie aggiuntive per l'intera piramide calcistica. Attenzione a questo passaggio. Il progetto, il format della competizione prevede 20 club partecipanti, di cui 15 fondatori, e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali, preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni fra club. Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata, prosegue la nota, e un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo e cresceranno in linea con i ricavi della Lega. Questi contributi di solidarietà saranno sostanzialmente più alti di quelli generati dall'attuale competizione europea e si prevede che superino 10 miliardi di euro durante il corso del periodo iniziale dell'impegno dei club. Inoltre, il torneo sarà costruito su una base finanziaria sostenibile con tutti i club fondatori che aderiscono a un quadro di spesa in cambio del loro impegno. I club fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani di investimento in infrastrutture per bilanciare l'impatto della pandemia Covid-19. Le dichiarazioni dei promotori, Florentino Perez, presidente del Real Madrid e primo presidente della Super League, dichiara: aiuteremo il calcio a ogni livello e lo porteremo a occupare il posto che a ragione gli spetta nel mondo. Il calcio è l'unico sport davvero globale, con più di 4 miliardi di appassionati. La responsabilità di noi grandi club è di rispondere ai loro desideri. Sostenendo la nuova Lega Europea, Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vicepresidente della Super League, ha detto: i 12 club fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmarès di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine, con un meccanismo di solidarietà fortemente aumentato, garantendo ai tifosi appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e al contempo fornisca un esempio positivo e coinvolgente. Joel Glazer, co-chairman del Manchester United e vicepresidente della Super League, ha aggiunto: mettendo insieme i più grandi club e giocatori del mondo a affrontarsi per tutta la stagione, la Super League aprirà un nuovo capitolo del calcio europeo, assicurando una competizione e strutture di prim'ordine a livello mondiale, oltre a un cresciuto supporto finanziario per la piramide calcistica nel suo complesso. Il comunicato della Juventus: Andrea Agnelli si dimette dal ACA. Juventus, con una nota, ha confermato di aver aderito al progetto della Superlega. Nel comunicato, fra l'altro, la società bianconera precisa che i club fondatori continueranno a partecipare alle rispettive competizioni nazionali e fino all'avvio sfettivo della Super League, Juventus ritiene di partecipare alle competizioni europee alle quali ha titolo di accedere. I 12 club fondatori rappresentano milioni di tifosi in tutto il mondo, spiega il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Ci siamo uniti in questo momento critico affinché la competizione europea si trasformi, dando allo sport che amiamo basi che siano sostenibili per il futuro, aumentando sostanzialmente la solidarietà e dando ai tifosi e ai giocatori dilettanti un sogno e partite di massima qualità per alimentare la passione per il calcio. Andrea Agnelli è il vicepresidente della neonata Superlega. La Juventus nel frattempo è uscita dall'ACA, l'organismo che rappresenta 246 club leader in tutta Europa. Lo ha ufficializzato la società bianconera, che precisa anche che Andrea Agnelli si è dimesso dal ruolo di presidente dell'ACA e dell'esecutivo UEFA. Le reazioni: UEFA, Federcalcio Inglese, Premier League, Federcalcio Spagnola, Reale, La Liga, Federcalcio Italiana e Lega Serie A si schierano contro il progetto della Superlega. Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, si legge in una nota congiunta. Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada, scusate, c'ero rifuso, minacciando i club e i giocatori di vietargli di partecipare alle competizioni internazionali. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo, l'UEFA, le leghe, le federazioni hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli, italiani potrebbero avere intenzione di annunciare la loro creazione di una cosiddetta Superlega chiusa, si legge nella nota congiunta. Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi, UEFA, FA inglese, RFF, FIGC, Premier League, La Liga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre federazioni affiliate, resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà. Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi, non può essere altrimenti, proseguono nel comunicato. Come annunciato in precedenza dalla FIFA e dalle sei federazioni, ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. Ringraziamo quei club di altri paesi, in particolare i club francese e tedesco, che si sono rifiutati di iscriversi a questo. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo, ribadiscono UEFA, leghe e federazioni. Insomma, una bomba che esplode proprio senza alcun tipo di annuncio. Si sapeva che c'era questo progetto delle Superleghe, della Superlega europea. Adesso forse si capisce anche il motivo per cui recentemente Florentino Perez è andato a Torino. Tutti si dicevano: no, vuole ricomprare Cristiano Ronaldo. Altro che, magari a sto punto dico, da tifoso juventino, faccio anche outing, guardate, perché questo è un progetto ovviamente che va contro ogni tipo di idea di calcio per come fino ad oggi l'abbiamo vissuto. Ho sottolineato, insomma, un passaggio che è questo qui e che fa riferimento ovviamente al contesto. Ed è, non lo trovo, vi chiedo scusa. Ok, eccolo qui. La pandemia ha evidenziato la necessità di una visione strategica e di un approccio sostenibile dal punto di vista commerciale per accrescere il valore e il sostegno a beneficio dell'intera piramide calcistica europea. In questi ultimi mesi ha avuto luogo un ampio dialogo con gli stakeholders del calcio riguardo al futuro formato delle competizioni europee. I club fondatori chiedono che le misure proposte a seguito di questi colloqui non rappresentino una soluzione per le questioni fondamentali, tra cui la necessità di offrire partite di migliore qualità e risorse finanziarie aggiuntive per l'intera piramide calcistica. Quindi c'è stato un confronto con gli organi ufficiali, federali, a livello europeo, a livello mondiale. Immaginiamo, la risposta è stata non soddisfacente per chi? Per quei grandi imprenditori. Per cui grandi multinazionali a questo punto, perché si parla di un livello ormai diciamo globale, che investono soldi in squadre calcistiche che sono brand anche loro, anch'esse a livello globale, che però si sono scontrate da 2 anni, 1 anno e mezzo con gli effetti della pandemia. E quindi c'è un problema di natura economica, c'è un grave problema di natura economica, affiancato al desiderio di incrementare i propri guadagni, il proprio business. Cioè, questo sono abbastanza, diciamo, viaggiano a pari passo, no? Le due questioni. Ovviamente la perdita economica che spinge a preoccuparsi di recuperare e anche il fatto di voler massimizzare il profitto. In un momento del genere, qual è il pensiero che tutti hanno fatto, no? Gli addetti ai lavori, i tifosi, così, gli spettatori. Cioè, non è più possibile immaginare di pagare 30 milioni di euro l'anno netti Cristiano Ronaldo, oppure quello che è venuto fuori, 500 miliardi, milioni di euro presi da Messi complessivamente. No, bisogna ridimensionare tutto. Ebbene, cosa fa il capitalismo di fronte a una crisi? L'abbiamo visto succedere nel 2008, no? Che fa? Invece di rendersi conto della necessità di ridimensionarsi, fa il contrario, prova a espandersi in maniera violenta, aggressiva, brutale, no? Nel mondo reale avviene con le guerre, avviene con l'impoverimento dei tanti a favore dell'arricchimento dei pochi, insomma i metodi più o meno li conosciamo, no? Ormai purtroppo. E nel calcio avviene così, avviene dicendo, beh, a questo punto ci organizziamo noi un qualcosa che ci permetta di guadagnare sulla base delle nostre esigenze. Abbiamo il potere per farlo, perché sono brand oggettivamente globali, e lo facciamo. Che questo sia un modo per forzare la mano alle federazioni, all'UEFA, alla FIFA, e cercare di ritrattare, soprattutto dal punto di vista dei diritti televisivi, immaginiamo, perché sarebbe un po' paradossale, no? Che si pensasse a un tipo di competizione di questo tipo in un momento in cui tu non hai avuto sostanzialmente i guadagni derivanti dal pubblico degli stadi, no? E il pubblico degli stadi però riporta un'idea un po' più antica di calcio. Cioè, è vero, il pubblico allo stadio ci va anche soltanto per vedere la partita della Superlega, anzi lo attira forse di più. Però bisogna vedere l'impatto che tutto questo avrà su chi allo stadio ci è andato e ci sta andando da una vita. No, il tifoso quello non da poltrona ma da stadio. E per chi, diciamo, conosce un pochino le dinamiche del tifo, sa perfettamente che questa è una distinzione abbastanza fondamentale che fa anche la differenza dal punto di vista dell'approccio. In Italia abbiamo ancora molti tifosi che sono legati a questo tipo di idea, in altri paesi magari un po' di meno. Questa è un'operazione che mira soprattutto a massimizzare l'apporto dei diritti televisivi, anche se certo il biglietto di una Super League, di una partita di Super League, quanto costerà? Quanto far pagare un biglietto di un girone di Super League in cui tu ogni anno hai certamente il Manchester United, il Real Madrid, il Barcellona. Sportivamente, onestamente, mi appare un po' noioso perché tu ogni anno incontri sempre le stesse squadre, ma dal punto di vista, diciamo, dell'appetibilità commerciale ed economica, è il massimo, no? Per chi vuole fare profitto a tutti i costi, è la morte dell'idea di competizione, di sport, di calcio, di meritocrazia. Chi ha i soldi partecipa, chi non ha i soldi deve essere molto bravo a partecipare. Sono le 5 squadre che vengono invitate ogni anno a partecipare. E sostanzialmente il merito in questi casi va di pari passo con l'investimento economico, quindi anche queste 5 squadre scelte ogni anno sarebbero squadre che hanno avuto la possibilità, magari perché è arrivato lo sceicco, magari perché si sono indebitate fino alla punta dei capelli, di investire tanto e comprare il top player che gli permette poi di essere invitato, poi sulla base di quale ragionamento, di quale discrezionalità sarà tutto da capire. Ovviamente è un progetto mefitico, un progetto che andrà certamente a creare un'implosione del sistema calcistico e, nella peggiore delle ipotesi, creando danni e rovinando quello che è considerato il più bel gioco del mondo, nella migliore delle ipotesi, creando una spaccatura che poi tendenzialmente diventerà insanabile. Insomma, una situazione molto complessa che però va letta, a nostro parere, esclusivamente attraverso la lente dell'analisi politico-economica. Quindi sportivo non c'è nulla. E ovviamente a Florentino Perez, e a Agnelli e a tutti quanti i presidenti delle varie società interessa molto poco della difesa della meritocrazia sportiva. Qui interessa il business, il profitto, e in un momento in cui anche questi colossi sono strangolati dagli effetti del post-Covid. Quindi questa potrebbe essere l'unica situazione di vantaggio, che vivono una situazione di disperazione, no? Hanno evidentemente anticipato i tempi perché spinti dai conti, dai bilanci in rosso. Vedremo dove andrà a parare questa vicenda. Di certo, insomma, per chi ama il calcio e lo ama per come è sempre stato, uno sport che è capace di regalarti anche il miracolo dell'Leicester che vince la Premier League nel 2016. In Italia ormai succede molto di meno, però tendenzialmente, no, i miracoli sportivi che danno emozione, no? Oppure vedere la propria squadra in senso opposto. Io, da tifoso juventino, ho visto la mia squadra perdere in casa con il Benevento, no? Che è una sofferenza, però è anche un'emozione forte che soltanto un calcio pensato dal punto di vista, diciamo, meritocratico, sportivo, no? Il merito sportivo può dare. Per il resto, insomma, tutto il resto è business, e a noi, appunto, questo business così aggressivo, violento, questo capitalismo così violento ci fa schifo. Quindi, insomma, il giudizio è abbastanza netto. Ci siamo soffermati molto, anzi esclusivamente, a parlare di calcio, ma la notizia è veramente importante proprio per le sue implicazioni politiche. Vi segnaliamo un articolo che parla sempre di calcio, anche se di un altro argomento, dal sito di Minuto 78. Vi consiglio di seguirli, soprattutto sui social, ma anche sul loro sito, Minuto 78, gente che si commuove con il diario di Bobby Sands e il gol di Sparvasse, un articolo interessante sui mondiali del Qatar nel 2022, l'ipocrisia utile, altro appuntamento segnato più che dal fascino del mondiale, no, del momento sportivo, da questioni meramente di business. E infatti sarà il primo mondiale a essere giocato di inverno, e già questo, insomma. Comunque, questa era l'edizione di oggi di Press Corner, monotematica, ma capite che, insomma, ne valeva la pena. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi invitiamo a proseguire nell'ascolto del palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Buona giornata a tutte e tutti.